In altre parole, se per esempio la mamma di un minore moldavo chiedeva l'autorizzazione alla ricostruzione familiare, avrebbe dovuto dimostrare di possedere un reddito proprio, anche se magari il marito, che al tempo stesso non è padre, di questo minore perché è nato da precedente unione, poteva garantire comunque col proprio reddito il requisito economico previsto per la ricostruzione familiare. Ora, siccome la giurisprudenza, come dice anche la circolare del Ministero dell'Interno, è orientata a considerare che la mancanza di un reddito proprio di chi esercita il diritto alla ricostruzione familiare non impedisce che il reddito del nucleo familiare convivente possa comunque supportare la domanda, ecco che il Ministero dell'Interno si è, permettiamo di dire, finalmente allineato a questo orientamento giurisprudenziale e quindi anche nel caso in cui il richiedente della ricostruzione non abbia un reddito proprio ma possa giovarsi del reddito di familiari conviventi, come per esempio il coniuge, ma anche figli conviventi che abbiano invece un reddito e che quindi possano farsi carico della ricostruzione anche dal punto di vista economico di un familiare, ecco che si ritiene ammissibile la domanda e si supera un ostacolo che era abbastanza noto e diffuso nella casistica. Quindi, precisa la circolare, si può considerare anche il reddito del coniuge o dei familiari conviventi, purché sufficiente, sempre secondo i parametri indicati all'articolo 29. Per quanto riguarda poi il requisito dell'alloggio, la vigente normativa, ricorda la circolare, prevede che l'abitazione ove il familiare andrà a risiedere sia conforme ai requisiti previsti, ovvero sia supportata da una certificazione di idoneità dell'alloggio che in relazione al numero degli occupanti effettivi e tenuto conto anche di chi dovrà andare ad occupare l'alloggio una volta perfezionata la ricostruzione familiare, garantisca una corrispondenza, ovvero una capienza, tra il numero massimo di occupanti previsto in base al certificato di idoneità dell'alloggio e con riferimento alle norme di edilizia residenziale pubblica regionali e appunto il numero di occupanti effettivi. A questo riguardo però non vi sono certo modifiche delle indicazioni ministeriali se non la precisazione che è possibile che il richiedente indichi anche, con tanto di documentazione da esibire successivamente di idoneità dell'alloggio, anche un alloggio diverso dalla sua attuale residenza. Il requisito quindi della sussistenza, della disponibilità di un alloggio adeguato potrà essere considerato soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intenda trasferirsi in esso all'arrivo dei familiari richiesti, per esempio indico un alloggio dove non abito attualmente ma dove andrò ad abitare nel momento in cui arriveranno i miei familiari, perché quello è un alloggio che ci potrà contenere e ospitare tutti in modo idoneo, sempre con riferimento ai parametri previsti dalla legge regionale, ma anche nel caso in cui il richiedente intenda assicurare agli stessi familiari beneficiari della ricostruzione una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria. Per esempio, se il lavoratore interessato alla ricostruzione familiare che presenta la domanda vive in un appartamento che non è idoneo ad ospitare nessuna persona in più, ma reperisce la disponibilità di un alloggio diverso dove non andrà ad abitare, che però è a sua volta idoneo per ospitare il numero di familiari che deve arrivare, la procedura va bene lo stesso. In questi casi, il richiedente, nel momento in cui sarà convocato presso lo sportello unico, dovrà presentare una documentazione dalla quale risulta che ha titolo per ospitare in quel determinato alloggio i propri familiari, per esempio che è il titolare del contratto di locazione. Oppure, nel caso in cui non avesse direttamente un titolo per ospitare i familiari in un alloggio che viene indicato e che è idoneo, ecco che dovrà comunque presentare una dichiarazione sostitutiva con apposito modulo da parte di chi ha titolo per ospitare in quell'alloggio le persone, per esempio il proprietario o il titolare del contratto di locazione, e in questo caso sarà lui a dichiarare l'impegno ad assicurare l'ospitalità nell'alloggio stesso. Questa puntualizzazione è quanto mai opportuna perché appunto molto spesso lavoratori immigrati che intendono avvalersi del diritto alla ricostruzione familiare non ce la fa a ospitare tutti nella casa che occupa attualmente e magari non riesce nemmeno a trovare un'altra casa che riesca ad ospitare l'intero nucleo familiare e quindi si trova costretto a come dire, farsi carico di due alloggi per consentire l'ingresso in base appunto ai parametri previsti dalla legislazione sulla edilizia residenziale pubblica. Ulteriori indicazioni il Ministero dell'Interno le ha date con un'apposita guida che è una specie di manuale per la compilazione delle domande che appunto permette di cogliere anche alcuni aspetti, come dire, problematici che potrebbero dar luogo a qualche inceppamento della procedura e proviamo ad analizzarli sia pure sinteticamente. Come precisato, la domanda viene presentata attraverso come si dice, la generazione di un modulo in formato elettronico. Quindi l'interessato accede al portale immigrazione sull'apposito sito internet del Ministero dell'Interno e, compilando un modulo in formato elettronico, genera il proprio modulo, che sarà munito, appunto, come è avvenuto per le domande col decreto flussi, di un proprio codice e di una propria password. I dati richiesti per la generazione del modello elettronico sono i seguenti: cognome del richiedente, nome del richiedente, la provincia di residenza del richiedente, e qui sembra di capire che il semplice domicilio del richiedente, che non abbia ancora richiesto e ottenuto l'iscrizione anagrafica, potrebbe rappresentare un ostacolo al perfezionamento della pratica. Devo dire che finora per i permessi di soggiorno la prassi seguita nella quasi totalità delle questure è stata quella di prendere in considerazione il semplice domicilio del lavoratore e quindi non pretendere in automatico l'iscrizione all'anagrafe. Pare invece che per quanto riguarda invece l'esercizio del diritto alla ricostruzione familiare, l'iscrizione anagrafica del richiedente sia considerata come un dato necessario e che in mancanza potrebbe impedire la lavorazione informatica della pratica stessa. D'altra parte, l'occasione è buona per evitare, o meglio, per precisare che ogni dichiarazione contenuta nella modulistica che sarà compilata dagli interessati è una dichiarazione che, se falsa o non rispondente al vero, espone l'interessato a un procedimento penale per false dichiarazioni della pubblica amministrazione. Quindi è chiaro che, sia pure dovendo, come dire, leggere questa modulistica con lenti burocratiche, non corrisponde alla realtà che una persona dichiari di avere residenza in un determinato luogo se invece in quel luogo non ha fissato la propria iscrizione anagrafica ma ha un semplice domicilio. È poi necessario indicare lo stato civile del richiedente, lo stato estero di residenza del primo dei familiari con il quale il richiedente intende ricongiungersi, anche se poi gli altri avessero residenza in uno stato diverso, e non si chiarisce però se nel caso di residenza dei diversi familiari in diversi stati sia necessario fare moduli separati, pratiche separate, o se possa comunque essere compilato un unico modulo che, appunto, è possibile compilare per un massimo di 5 familiari, il che fa pensare che qualora i familiari fossero più di 5, visto che non vi è spazio fisicamente nella modulistica per la compilazione, si dovrebbe in ogni caso compilare un modulo separato. Poi per ognuno dei familiari deve essere indicato il cognome, il nome e la parentela, ovvero sia il tipo di parentela che intercorre. Il termine parentela sarebbe per qualche aspetto improprio, perché per esempio se è pacifico da un lato che il coniuge ha diritto alla ricognizione familiare, dall'altro tecnicamente non si potrebbe dire che il coniuge è parente. Ad ogni buon conto è chiaro che nell'indicazione della parentela sarà ammesso pacificamente di indicare se la persona interessata è coniuge o se è figlio o se è genitore a carico. La compilazione del modulo web non completa naturalmente la procedura di presentazione della domanda. Per completare la procedura di presentazione della domanda sarà necessario installare sul proprio personal computer il programma disponibile nell'area scarica programma e procedere con la compilazione della domanda e il successivo invio. La compilazione quindi si attua attraverso una importazione del modulo informatico sul proprio computer e la compilazione stessa, per poi essere seguita dall'inoltro attraverso la posta elettronica. Istruzioni per la compilazione. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi e per motivi di famiglia, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari, che sia di durata non inferiore a un anno, in corso di validità o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma, può richiedere il ricongiungimento con i sottoindicati familiari. Questo è quello che dice la norma, e i familiari appunto sono il coniuge, i figli minori, sono compresi anche i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. In questo caso appunto vediamo che anche il coniuge che non sia padre naturale dei figli di cui si chiede la ricongiunzione può far valere il proprio reddito unitamente a quello del genitore naturale. Figli anche di genitori non coniugati, a condizione che l'altro genitore comunque, quando esistente, abbia sempre dato il suo consenso. La condizione del consenso espresso dall'altro genitore è sempre una condizione fondamentale. La ricongiunzione può essere richiesta anche per i figli maggiorenni a carico, qualora non possano in modo permanente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, ovvero di invalidità. Ed è poi consentita la ricongiunzione, come noto, anche per i genitori a carico che non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza. non si prende in considerazione l'ipotesi di prossimi congiunti che siano invalidi, parimenti, e che siano a carico del richiedente. Penso per esempio ai fratelli che siano maggiorenni, che siano invalidi al 100% e che magari siano privi di genitori nel paese di provenienza e per i quali appunto si può chiedere la ricognizione familiare. So che nella pratica qualche caso di questo genere è stato anche vagliato con esito positivo e che quindi è stata rilasciata l'autorizzazione alla ricognizione familiare pur non essendosi in presenza di un figlio o di un figlio maggiorenne invalido, nel caso appunto della ricognizione tra fratelli, laddove appunto mancassero i genitori in patria per poter provvedere al sostentamento dell'invalido. Ma appunto questa ipotesi non è espressamente compresa nelle istruzioni per la compilazione. Devono poi essere riportati gli estremi dei documenti di identità del richiedente e dei beneficiari e questo non dovrebbe dar luogo a particolari problemi interpretativi o pratici. E successivamente è disposta la convocazione presso lo sportello unico ed ecco che all'atto della convocazione presso lo sportello unico dovrà essere prodotta della documentazione ulteriore, e cioè l'originale della marca da bollo di 14,62 euro che è già stata versata unitamente alla domanda, una marca da bollo di euro altri 14,62 da incollare sul modulo di richiesta e nulla osta riconoscimento familiare e due fotocopie o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno del richiedente. Come abbiamo detto, all'atto della convocazione dovrà essere presentata questa documentazione. E non è chiarissimo che cosa succede nel caso in cui l'interessato non abbia un permesso di soggiorno in corso di validità, ma abbia soltanto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, dalla modulistica si ricava che dovrebbe valere anche la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per poter presentare la domanda di ricognizione familiare. E questo supererebbe un atteggiamento restrittivo seguito presso molte province, in base al quale lo straniero che non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno rinnovato non potrebbe presentare la domanda di ricognizione familiare. Sempre nella modulistica si scopre che anche chi sarebbe in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno potrebbe presentare la domanda di ricognizione familiare e quindi anche qui superando un problema interpretativo risolto in senso restrittivo presso molte realtà territoriali. In altre parole, siccome è noto che chi è arrivato col decreto flussi, per esempio del 2006, e sta in molti casi ancora attendendo il primo permesso di soggiorno, nonostante abbia cominciato a lavorare da subito e prosegua a lavorare regolarmente, ci si poneva appunto la domanda se non fosse lecito consentire anche a chi è in attesa di rilascio del primo permesso, non per sua colpa ma per il problema di mancanza di risorse sufficienti per dare risposte adeguate in tempi umanamente accettabili, se anche chi si trova in questa condizione abbia il diritto di presentare la domanda, e sembrerebbe di poter rispondere positivamente perché appunto la modulistica reca un apposito spazio per indicare o gli estremi della ricevuta con cui si è richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno oppure gli estremi della ricevuta con cui si è richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno.